conoscenza. Un programma a cura di Acruradas Adicari.
Il titolo della puntata di oggi è Relatività dei fenomeni sensoriali.
Hare Krishna, gentili ascoltatori, di nuovo ai microfoni di RKC Acruradas, che vi auguro un buon ascolto. Anche oggi un'altra puntata di La scienza nella conoscenza. Come abbiamo già detto nel corso della prima puntata, il titolo stesso lascia intendere che ci occuperemo di problemi a carattere scientifico, visti sotto due diverse angolazioni: secondo il punto di vista della moderna scienza materialista e secondo quello che è contenuto nei testi dell'antica filosofia vedica. Questi testi, scritti in sanscrito e redatti più di 5.000 anni fa, sono quelli a cui noi devoti di Krishna ci ispiriamo in ogni manifestazione della nostra vita quotidiana. In effetti, per quanto ai non informati possa a prima vista apparire strano, tutto quello che riguarda la coscienza di Krishna è scientifico. Come abbiamo già ricordato nella scorsa puntata, la definizione corrente del termine scienza è che si tratta di un complesso organico e sistematico delle conoscenze. Attenzione a questo termine perché è molto importante: conoscenze che si posseggono attorno a un determinato ordine di fenomeni. Ora, la parola sanscrita Veda significa appunto conoscenza, proprio perché in questi libri è contenuto tutto il sapere materiale e spirituale proveniente da Sri Krishna, Dio la Persona Suprema. Queste scritture sono definite Shruti, termine che designa un sapere acquisito da una persona perfetta. Gli Shruti sono paragonati a una madre. Se un bambino vuole sapere chi è suo padre, deve rivolgersi necessariamente a sua madre, e se questa gli dice che quel tale è suo padre, lui non può far altro che crederle sulla parola, perché non ha altro modo di conoscere la verità. Così, per conoscere ciò che è al di là delle nostre facoltà di percezione, dobbiamo rifarci ai Veda. Parlando invece di scienza moderna, sempre come dicevamo nella precedente trasmissione, noi possiamo affermare che essa non possiede della vera conoscenza, in quanto sappiamo come in realtà tutto il moderno pensiero scientifico, dall'astronomia alla biochimica, dall'archeologia alla psicologia, insomma qualsiasi branca della ricerca, si regga oggi per buona parte su semplici supposizioni, su ipotesi che non hanno alcun riscontro pratico, tant'è che queste teorie vengono modificate continuamente proprio perché sono soggette ai mutamenti di pensiero di uomini che, per quanto eruditi materialmente, sono, come tutti gli esseri umani, costretti a commettere errori. Verso la fine della scorsa puntata abbiamo visto come ci sono stati dei notevoli e profondi cambiamenti all'interno delle conoscenze della scienza astronomica, ad esempio. E quindi da questo già si può vedere come la verità che ci propone la scienza moderna sia estremamente soggetta a variazioni di grande portata, al punto che non crediamo sia più possibile parlare di verità scientifiche. Tra altri 10 anni ci saranno sicuramente altre teorie sorrette da altre prove parziali limitate che avvaloreranno altre nuove ipotesi. Quindi qual è l'utilità e il senso di nutrire una fiducia incondizionata nelle cosiddette leggi scientifiche? Possiamo in realtà vedere come si tratti di un continuo susseguirsi di speculazioni nelle quali i cosiddetti scienziati sprecano tutta la loro preziosa vita umana senza mai dare una risposta definitiva a nulla e senza essersi mai chiesti seriamente quale sia in realtà la causa ultima di tutto questo universo, di cui la Terra non è che un granello di sabbia su una spiaggia sconfinata. Noi non vogliamo assolutamente negare a priori la validità di un certo tipo di ricerca scientifica come anche si svolge attualmente, ma l'accettiamo solo sino al punto in cui le teorie, le leggi che vengono enunciate, hanno un riscontro pratico e reale, verificabile all'atto pratico. In ogni caso, siamo anche del parere che una ricerca non si può definire realmente scientifica se si ferma ad analizzare dei fenomeni circoscritti senza andare al di là della natura del fenomeno stesso, cioè senza cercare la causa delle cause, ovvero Sri Krishna, la persona suprema. Il compito della scienza dovrebbe proprio essere, basicamente, quello di confermare l'esistenza di Dio. Vediamo invece come oggi si tenti di fare il contrario, proprio perché la maggior parte degli scienziati vogliono essere loro le persone supreme, i supercontrollori di questo mondo materiale, e per spacciarsi come tali non esitano a elaborare le teorie più assurde, alle quali purtroppo molta gente in buona fede crede. Per fare un esempio, quando si chiede a uno di questi studiosi che sostengono che l'universo come lo si conosce oggi è nato da un ammasso di gas super compressi che improvvisamente sono esplosi, appunto, se noi chiediamo a uno di questi scienziati chi ha prodotto questi gas, in genere la risposta è che loro non sono interessati a questo, ma che il loro compito è capire la dinamica con cui questi gas si sono poi evoluti. Una risposta di questo tipo dimostra due cose: o una grande malafede o una grande cecità. Come si può pensare infatti che non sia poi così importante sapere chi ha dato inizio alla creazione? Che importanza ha al momento della morte sapere che l'universo è nato in un modo piuttosto che in un altro? La cosa importante è sapere chi c'è dietro a questa gigantesca manifestazione cosmica. E questa è la vera conoscenza, perché è quella determinante per dare un'impostazione della vita ad ogni essere umano. Sapere che tutto dipende dalla persona suprema Sri Krishna, e quindi essere coscienti che anche noi dipendiamo da lui, può dare una svolta decisiva al comportamento di un essere umano, appunto. Non parliamo poi di coloro che sostengono che la causa della nascita della materia è la materia stessa, perché qui cadiamo addirittura nel ridicolo e nella più totale scientificità. Comunque di questo parleremo più avanti. Per ora andiamo avanti ancora a vedere per un attimo come questa scienza moderna abbia in sé un notevole numero di imperfezioni che le impediscono di fornire delle risposte valide ai molti problemi che l'uomo si deve porre nel corso della propria vita. Un altro esempio, appunto, della parzialità e dell'imperfezione della scienza moderna è quello della moderna psicologia o psicoanalisi. Di fatto oggi è molto di moda ricorrere all'aiuto dello psicologo quando si hanno dei problemi esistenziali o comunque di tipo mentale. E oggi, a dire la verità, si ricorre allo psicologo anche per problemi che così apparentemente sono puramente fisici. Di fatto, dato che in questa caotica società moderna i problemi e gli stress sono in costante aumento, è in costante aumento anche il numero degli psicologi che sfruttano il momento propizio atteggiandosi a unici terapeuti per i problemi interiori di ognuno, e questo naturalmente non gratis. Possiamo vedere come nel breve corso della storia di questa disciplina si siano succedute moltissime teorizzazioni, anche molto contrastanti tra loro, e oggi esistono diverse scuole di pensiero sulla psicoanalisi, di cui i due principali ispiratori sono gli ormai ultrafamosi Freud e Jung. Ora, com'è possibile dar credito a una scienza, tra virgolette, il cui unico supporto è l'elucubrazione di un altro essere umano, che, per quanto se ne può sapere, può avere problemi mentali anche più grossi dei suoi stessi pazienti? Eppure, malgrado questo, molta gente ha fiducia incondizionata in tali persone e le paga profumatamente per farsi dare dei consigli a volte assurdi. Un caso pratico di cui ho avuto modo di ascoltare direttamente pochi giorni fa è il caso di una signora di San Casciano che mi ha raccontato che, avendo smesso di fumare per problemi di salute fisica, era poi stata caldamente invitata dal suo psicologo a riprendere questa deleteria abitudine poiché si sentiva un po' depressa per la mancanza della sua razione quotidiana di veleno, e così appunto lo psicologo le ha consigliato di calmare il suo stress riprendendo a fumare. Naturalmente la paziente si è affrettata a seguire strettamente la cura prescritta, col risultato di ritrovarsi con i nervi e con i polmoni entrambi a pezzi. Del resto, questo atteggiamento di permissività al libero sfogo delle proprie debolezze è caratteristica costante della moderna teoria psicanalitica ed è una delle cause del costante degradamento della società in cui viviamo. Oggi noi possiamo vedere come tutto venga liberalizzato: omosessualità, droga, aborto, e tutto con lo scopo dichiarato di dare felicità all'uomo. Il risultato, verificabile da tutti quanti, è l'aumento della violenza, malattie venere sempre più diffuse, disgregazione dei rapporti sociali, una cultura sempre più degradata, sempre meno definibile cultura, e sempre più volta a portare l'uomo al livello animale, e tutto in nome del cosiddetto progresso scientifico e sociale. Se noi al contrario andiamo a leggere i testi fondamentali della letteratura vedica, quali la Bhagavad Gita, lo Srimad Bhagavatam o la Sri Upanishad, vedremo come ogni aspetto e ogni legge che regola questo universo materiale siano chiaramente descritti e come ad esempio sia spiegato che chiunque voglia liberarsi dai pesanti condizionamenti di questa natura materiale debba astenersi dal lasciarsi trascinare dai propri sensi, ma al contrario li debba controllare e solo così potrà porre termine alla frustrazione che è generata dal voler godere di cose che non sono parte della nostra reale natura, che non è materiale ma spirituale. Chiunque segua queste istruzioni potrà verificarne il risultato e, dato che si tratta di conoscenza perfetta provenendo da Krishna, da Dio, è valida per ogni essere in qualsiasi circostanza di tempo e di luogo. Quindi si tratta solo di fare una prova pratica, scientifica di conseguenza, mettere in pratica le istruzioni e i regolamenti che sono prescritti nella letteratura vedica e ricavarne il giudizio in base ai risultati ottenuti. Nella prima puntata abbiamo iniziato a parlare di imperfezione dei sensi e quindi della relatività delle nostre percezioni e questa volta appunto continueremo a parlare proprio di questo problema dell'imperfezione della relatività delle percezioni che noi possiamo ricavare dal mondo esterno. A volte, parlando sempre con persone che ci vengono a trovare qui a Villa Vrindavana, viene sollevata l'obiezione che l'uomo, per progredire nella ricerca scientifica, è riuscito a superare i limiti dei suoi sensi, ideando e costruendo strumenti anche estremamente complessi e sofisticati, quali i telescopi, i radiotelescopi, i microscopi elettronici, gli acceleratori di particelle, e avanti di questo passo con un elenco che potrebbe andare avanti per chissà quanto tempo. In realtà il discorso non regge, perché qui non si tratta solo di limiti, ma di difetti e di imperfezioni. Facciamo quindi degli esempi per chiarire meglio questo concetto, che è fondamentale per valutare la validità di un certo tipo di ricerca scientifica. Certo saprete come nell'industria, specie in quella automobilistica, sia sempre più presente la robotizzazione delle catene di montaggio. Macchine sofisticatissime svolgono operazioni di montaggio, di saldatura, eccetera, raggruppando in una sola unità lavori che sarebbero altrimenti stati svolti da più persone. Ora, immaginiamo per un attimo che uno di questi robot abbia un difetto, anche piccolo, nel funzionamento. La logica conseguenza sarà che tutte le macchine prodotte da questo automa avranno uno o più difetti derivati da quello presente in esso. E di conseguenza queste imperfezioni metteranno chi verrà in possesso di quel tipo di auto nella condizione di sbagliare qualche manovra relativa alla guida, magari anche in modo disastroso. Un altro esempio, prendiamo un cervello elettronico molto sofisticato, preposto allo svolgimento di operazioni complesse, quali l'esplorazione del cosmo su una sonda spaziale, e immaginiamo che al momento della costruzione di tale computer sia stato introdotto un errore relativo al sistema di elaborazione dei dati ricevuti dall'esterno attraverso gli strumenti di rilevamento. Benché tutte le funzioni relative al pilotaggio, alla ricezione e alla trasmissione a terra dei dati siano regolari, tutti questi dati conterranno errori derivati da quello iniziale insito nel sistema di elaborazione. Così tutte le conclusioni a cui perverranno gli studiosi di queste informazioni saranno ovviamente errate. L'uomo può essere messo in relazione a entrambi questi esempi. Nel primo caso, mentre l'essere umano progetta e costruisce degli strumenti di ricerca, avendo già delle imperfezioni insite nei processi che presiedono l'organizzazione delle funzioni mentali, automaticamente proietta queste imperfezioni sugli strumenti prodotti. E quindi, per logica conseguenza, questi ultimi daranno sempre delle informazioni viziate da errati processi di progettazione. Questo avviene principalmente perché l'uomo, proprio dovuto al fatto che è condizionato dalla natura materiale che appartiene a Dio, ragiona sempre in termini relativi al proprio corpo e al proprio ambiente, anche quando deve studiare ambienti e situazioni che sono al di fuori di questo standard. Ma la realtà non è solo quella che noi percepiamo, esistono altre realtà ancora materiali che però sfuggono alla nostra percezione, proprio perché poste a livelli diversi. Esiste poi la realtà spirituale, che è anch'essa concreta e percepibile, ma non attraverso i nostri sensi materiali. Nei Veda è insegnato come entrare in contatto con queste diverse realtà, e la via che porta a percepire il mondo spirituale si chiama Bhakti Yoga, che è appunto quello che praticano i devoti di Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna. Tornando di nuovo agli esempi che abbiamo citato, anche se ammettiamo per ipotesi che degli strumenti in un modo o nell'altro riescano a captare e a trasmettere delle informazioni prive di errore, l'uomo stesso quindi le elaborerà in accordo ai propri processi mentali, che sono appunto condizionati e imperfetti. Di conseguenza, le conclusioni che trarrà dall'interpretazione di questi dati non saranno mai veramente reali. Queste considerazioni sui meccanismi di percezione di cui è dotato l'essere umano e sulla loro imperfezione sono studiati anche dalla scienza moderna meccanicista. È scontato che i meccanismi di acquisizione e utilizzazione degli stimoli sensoriali risiedano nella mente. Ma cos'è la mente? Secondo la ricerca scientifica materialista, la mente è identificabile con i processi che avvengono a livello chimico ed elettrico nel cervello. Però noi vedremo più avanti come in realtà non si tratti esattamente di una situazione di questo genere. Comunque, dato che il tempo ormai sta giungendo al termine, qui daremo soltanto un piccolo accenno e poi continueremo nella prossima puntata a sviluppare questo discorso. Quindi abbiamo detto che secondo la ricerca scientifica i processi mentali avvengono a livello chimico ed elettrico nel cervello, e questo cervello è visto come uno strumento dagli elementi specializzati, come una sorta di centrale di circuiti di diverso genere, la cui importanza massima sta nella sua capacità di scelta, coordinazione ed integrazione. È anche dato per scontato che il cervello sia la sede dell'intelligenza, con tutte le sue relative funzioni, quali la memoria, eccetera. quindi continueremo con questo discorso sulle funzioni della mente, dell'intelligenza, eccetera, nella prossima puntata. Anche per oggi chiudiamo qui. Akura Das vi saluta. Hare Krishna.
Thank you.